Volevo chiederle, cioè, qualche informazione sulla riforma costituzionale che stanno facendo, che se ne sente tanto parlare al TG.
Questo è già programmato, che oggi io vi parli di questo. Comincio a parlare di questo.
Cosa che non ho ben capito da...
Non è l'unico. Siamo in tanti. Altre questioni che non siano sulla riforma costituzionale? Però, vivo interesse. Dunque, pagina 8 del Corriere della Sera, ma c'è un occhiello in prima pagina, breaking news, le cene di Renzi, sindaco, diventano un caso. Era quello di cui vi parlavo oggi, no? L'obbligatorietà dell'azione penale, qui è la Corte dei Conti, per cui è responsabilità contabile, che è un obbligo per la Procura attivarsi di fronte alla notizia criminis, ma la notizia criminis segue le mode. Adesso, dopo il caso Marino, che poveretto, si capisce che uno che è incapace di delinquere è solo un po' avventato, nel senso che è lui che ha messo le sue spese in internet, unico in Italia, le ha messe in internet. Gente che ha tempo da perdere è andato a spulciare e ha detto: ma andiamo a vedere se sono vere queste spese. Ma queste spese sono contabilizzate da un funzionario, questo funzionario non sapeva che doveva contabilizzarle, le ha contabilizzate in ritardo e a quanto pare l'ha fatto un po' a fantasia, ma non pensiate che le amministrazioni funzionino in maniera diversa. L'amministrazione pubblica è un disastro da questo punto di vista. Io, quando sono stato direttore di dipartimento, ho fatto alcuni numeri perché ho deciso di applicare la legge, compreso denunciare alla Procura della Repubblica chi non restituiva i libri della biblioteca, perché dovevo firmare un inventario in cui prendevo in carico dei libri, quelle decine di migliaia, centinaia di migliaia di libri, e io li ho fatti verificare, e quelli che non c'erano li ho presi in carico, e quelli che li avevano, previo tre di fide, li ho passati alla Procura della Repubblica, perché così io posso scaricare la mia responsabilità. Perché se io faccio quello che tutti quanti i direttori di dipartimento, che sono degli stupidi professori universitari come me, fanno, cioè mettere una firma delle 10.000 che ti fanno mettere, è assunzione di responsabilità. Dietro c'è la Corte dei Conti. E la Corte dei Conti, che scopre che tu hai firmato un inventario e il libro non c'è più, ti dice: tu sei responsabile. Capite la follia del sistema? Ti fanno mettere un sacco di firme, un sacco di formalismi, e poi il formalismo sotto c'ha un funzionario che dice: e che ne so con chi era a cena quel giorno? Chi c'era quel giorno in agenda? Vietnam. Ma allora sono andato a cena con l'addetto diplomatico del Vietnam. Lui dice: io non ero a cena con il sindaco, e il sindaco si trova con la responsabilità contabile, nonché penale, perché cosa succede poi non si sa. Adesso, siccome questo è piaciuto molto alla stampa, e dopo aver fatto la spesa dei gruppi parlamentari, le spese dei gruppi dei consigli regionali, adesso incomincia la moda delle spese dei sindaci. E infatti Renzi è il numero due, quando era sindaco, per cui anni fa, stanno facendo un'indagine sulle sue spese. Non c'hanno altro da fare? Cioè, alla fine scopriranno magari che ci sono 2-3 mila euro di spese non documentate, anche perché se uno chiedesse a me con chi sei andato a cena il 19 dicembre 2006, io devo dire che già c'è difficoltà di ricordarmi con chi sono andato a cena ieri, e dico: mi arrendo, ditemi quanto devo pagare e pago. Perché funziona così, cioè è un sistema totalmente stupido in cui per di più giudici, procure e repubbliche vanno a mode. Scoppiato il caso del Consiglio del Lazio, dove c'era il famoso consigliere che ha fatto scempio del denaro pubblico, le procure hanno cominciato le indagini a tappeto, ci hanno mandato la Guardia di Finanza presso i consigli regionali, ritirato scatoloni immensi di documentazione, perché sono i tagliandi di scontrini d'autostrada, il biglietto del treno, e poi hanno cominciato a fare un'indagine che è paradossale. L'altra settimana si è discusso un conflitto di attribuzione in cui una parte della difesa della regione Emilia-Romagna l'ho fatta io, per cui conosco queste cose. Per dirvi, sono riusciti a dire che non era dimostrata la congruità politica cioè il fatto di essere un gesto politico che poteva essere spesato dal gruppo parlamentare, la spesa del Presidente del Consiglio regionale che è andato a inaugurare una scuola a Zocca, provincia di Bologna, che era stata ristrutturata con i soldi della Regione. Cioè, ma tu non c'hai altro da fare, ma come ti viene in mente? Tanto è vero che io avevo consigliato, se io dipendessi da me col cattivo carattere che ho, vi farei un acconto denuncia. Voglio vedere tutti i pezzi giustificativi dell'uso della macchina blu del capo della Procura della Repubblica. Vogliamo giocare pesante? Mi porti i pezzi d'appoggio di tutti gli usi della sua macchina blu, che naturalmente lui non l'ha tenuta da parte. Cioè è un sistema completamente impazzito in cui di fronte alla cosa eclatante che il prestigioso Corriere della Sera ti dedica pagina 8, un'intera pagina alle spese di Cenni di Renzi, l'oscuro magistrato della Corte dei Conti dice che figata, vado anch'io in televisione e si mette a fare un'indagine e io gli chiedo scusa, ma io ti sto pagando per questo? E questo è il motivo per cui tu svolgi una carica. Questo è l'effetto negativo di questo principio, che è il principio sacrosanto, che è l'obbligatorietà dell'azione penale, nonché dell'azione di responsabilità contabile, che però finisce con essere anche una libertà delle procure di fare le indagini che vogliono. Non una cosa bellissima. Allora, Senato. Dedichiamo tutto al Senato perché l'altra notizia sono le unioni civili, che mi dirate di meno. Allora, le notizie di oggi sono sconcertanti, cioè in questo momento il Senato sta approvando la riforma costituzionale, sparita dalle prime pagine dei giornali. La Repubblica la notizia ce l'ha a pagina 15. Per dirvi anche come i giornali fanno parte di un sistema un po' bacato, no? Si sta cambiando la Costituzione, ma la prima pagina ci sono il contrasto tra Renzi e Alfano sulle unioni gay, e che si sposino, stiamo a rompere le scatole, il problema del bambino bruciato perché il nonno se ne faceva lo scudo contro la mafia, e in pagina 16, no scusate, pagina 15, c'è la riforma costituzionale che in questo momento è al voto finale. E questo ve la dice lunga del contesto di questa riforma, di cui nessuno sa nulla. La Corriere della Sera mette in pagina 6, Senato, riforma il traguardo, le opposizioni non voteranno. Oggi sì finale, poi alla Camera, vertice con Berlusconi sulla linea di Forza Italia. Forse agli italiani interessa più di sapere che cosa cambia della Costituzione che dell'incontro di Berlusconi sulla linea di Forza Italia. Ma non c'è giornale che vi dia notizie se non superficiali e tendenzialmente sbagliate. Il ministro Maria Elena Boschi in un'intervista alla Stampa ha riconosciuto che questo testo porta il testo della riforma, posta il suo nome, ma il padre della riforma è Giorgio Napolitano, il che sono sobbalzato sulla sedia, sono andato a vedere la Stampa, non porta questa intervista perché l'intervista recuperata in rete è del 4 ottobre, stimata fa. L'intervista della Boschi, bla 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 bla, l'ultima frase, penultima frase, credo che se porteremo a casa la riforma dovremo dividere il merito con tantissimi colleghi, ma il vero padre di queste riforme per me si chiama Giorgio Napolitano. Fine del punto. Ma non è un'affermazione light. Giorgio Napolitano faceva il Presidente della Repubblica, che c'entra lui con il processo di riforma costituzionale? E questo è un secondo argomento che meriterebbe approfondimento. Cominciamo da il merito, perché anche su questo si dicono un sacco di cretinate e nel dibattito parlamentare si sono ripetute delle cose che hanno trovato l'eco nella Stampa, che sono state moltiplicate di volume ma non hanno cambiato la loro natura. La loro natura è quella del cavolo, perché sono cavolate. Primo, il Senato che abbiamo noi oggi è il Senato che hanno votato i nostri padri costituenti? secondo il dibattito parlamentare, sì, ma la risposta invece è no. Il Senato è già stato modificato. Lo sapevate? Qualcuno ve l'ha detto? Nessuna delle riforme costituzionali in discussione oggi in Italia riguarda un pezzo del testo originale della Costituzione, ma riguarda pezzi della Costituzione già modificati in passato. Il che vuol dire che quelle modifiche che sono state fatte erano sbagliate. Il che dovrebbe essere un monito a chi fa le riforme di stare un po' attento a quello che fa. Perché non è lo stesso testo della nostra Costituzione originale? E ve lo spiego rapidamente, anche se non è una cosa banalissima. Voi sapete che l'Assemblea Costituente è stato il frutto di una libera elezione. Prima volta che al voto sono state chiamate anche le donne, e quindi con un corpo di rappresentanti del popolo italiano particolarmente qualificato. E nel frattempo, sulle macerie del fascismo, si è stabilito un governo che rappresentava i partiti dentro nella Costituente ed era un governo di unità nazionale, cappeggiato da un democristiano, ma per dirvi, Palmiro Togliatti, che era il segretario del partito dell'opposizione per eccellenza, il partito comunista, il più grosso partito dell'opposizione, era il ministro di giustizia. Per cui i lavori della Costituente si sono aperti con un patto tra tutte le forze che venivano dal CLDN, i comitati di liberazione, cioè i movimenti partigiani, che poi si sono tradotti nei partiti in Parlamento, un patto di non belligeranza e un patto di trovare un testo comune. Ed è stato un vero miracolo, di cui noi dovremmo ogni mattina fare un piccolo pellegrinaggio e portare dei ceri, perché se noi siamo vivi è in parte merito anche di questo, perché uscite da una guerra che è stata una guerra civile, non dimentichiamoci, il fascismo stesso è stato una parte di una guerra civile. Tutta la storia dell'Ottocento e del Novecento è una parte di storia di guerre civili, le stragi, le rivoluzioni, le repressioni, di questo parleremo più avanti. Mentre l'Assemblea Costituente si riuniva, nella vicina Grecia c'era la guerra civile, in Spagna c'era il fascismo, in Portogallo c'era il fascismo, Francia e Germania, la Francia stava ricostituendo da dittatura appoggiata dal nazismo, e in Germania usciva dal nazismo. Non era una situazione di campi fioriti e di giovani fanciulle che danzavano con musica soave, era la situazione di un mondo distrutto con le città bombardate, non dai tedeschi, dagli americani, ricordiamocene, anche la Germania rasa al suolo, e di conseguenza un mondo che si doveva reedificare, e in cui i nostri costituenti hanno deciso di deporre le armi, non buttarle via tutte nelle cantine, ma di non usarle e cercare di trovare regole comuni di convivenza. E la Costituzione nasce da questa brillantissima idea, prima volta che si fa una Costituzione di questo tipo che abbia successo. Ci avevano provato i tedeschi dopo la prima guerra mondiale con la Costituzione di Weimar, ma aveva alcuni difetti, tra l'altro i difetti erano che loro erano tedeschi, e di conseguenza era fallita, aprendo la strada al fascismo, al nazismo. In Italia, forte di quell'esperienza, si è provati a fare una Costituzione migliore, che ha avuto successo, nel senso che è riuscita a prevalere sulle armi. Fantastico. Trasformare un conflitto sociale in un conflitto giuridico è stata l'invenzione, perché la Costituzione fissa una tavola comune di principi, di regole, di interessi, non resa coerente, perché non c'è nessuna coerenza, ma resa immodificabile nella sua essenza. Ve lo spiego meglio perché così non si capisce niente. su che cosa si basava il grande conflitto sociale che ha avuto nel fascismo e nell'antifascismo e poi nella guerra, bla bla, le sue manifestazioni. Essenzialmente in uno scontro tra interessi, interessi di una minoranza ricca e gli interessi di una maggioranza povera. Lo stesso problema che abbiamo oggi nel mondo, concentrazione della ricchezza e povertà diffuse. In un sistema del genere, dare il voto a tutti quanti, cioè il suffragio universale, significa consegnare il potere legislativo alla grande maggioranza di diseredati, che ovviamente si sarebbero immediatamente mangiati la proprietà privata dei pochi ricchi. Per cui la storia d'Europa, dalla Rivoluzione francese, da Robespierre in poi, è stata segnata da questa enorme difficoltà. Tutti siamo uguali, tutti siamo liberi, però tutti siamo uguali, ma non tutti quanti possiamo votare. Perché se votiamo tutti quanti, i pochi, quel 10% di popolazione che detiene il 90% della ricchezza, verrebbe immediatamente espropriato per legge, cioè legalmente. Questo è il filo rosso che cuce tutto il dibattito, la filosofia politica dell'Ottocento, da cui il suffragio limitato, il suffragio censitario, da cui le manifestazioni di piazza, da cui succede un 48, il 48 di Parigi, la rivoluzione, da cui la cavalleria che massacra la gente, da cui i movimenti per avere lavoro e suffragio universale, cioè diritti sociali, suffragio universale, e da qui tutta la brutalità delle repressioni. Mai sentito parlare di Baba Beccaris? Baba Beccaris era un generale che ha pensato di fronteggiare in galleria a Milano le masse degli operai che manifestavano sparandogli quel cannone. Ci ha fatto un'ottantina di morti, cosa sarà mai? Al che re Umberto l'ha chiamato e ha detto: bravissimo, bravissimo, ti do la maggior onorificenza del paese e ti nomino anche senatore a vita. Allora c'era un vecchio anarchico emigrato in America che, inorridito da questa cosa, ha preso la nave, è tornato in Italia, ha preso la bomba e ha fatto saltare Umberto I. Capite cos'è la guerra civile? Cos'era un conflitto che era un conflitto ineliminabile, che ormai noi non conosciamo, perché piazza Re Umberto I viene attraversata da viale Bresci, tanto i nomi si sono dimenticati, ma la storia è una storia di questa cosa, il fascismo è una pagina di questa storia. Il fascismo è preceduto dal suffragio universale maschile, il Parlamento non reggeva più una maggioranza che potesse essere di difesa degli interessi dei pochi ricchi. E di conseguenza i pochi ricchi, i proprietari, i fondiari, nonché di questa bellissima provincia, hanno supportato le squadracce fasciste, e cioè la soppressione del diritto elettorale. È storia. E questa storia culmina con questi signori, tra l'altro piuttosto colti, piuttosto preparati, che si mettono intorno a un'assemblea, intorno a un tavolo all'inizio, per ricominciare a scrivere regole comuni. Uno dei punti di queste regole comuni è il nodo del Senato. Perché il nodo del Senato? Per una semplice ragione. Il Parlamento si sapeva come funzionava. I nostri costituenti conoscevano benissimo queste cose. Hanno istituito un ministero del costituente, che ha tradotto in italiano tutti i testi fondamentali delle Costituzioni e tutti i classici del costituzionalismo, in modo che i nostri costituenti potessero conoscere le cose. Viaggiavano informati. Per di più tra i costituenti c'era fior fiori di giuristi. Per cui il dibattito sulle istituzioni parlamentari era un dibattito che conosceva la storia, dall'inizio della storia inglese del 600 fino a tutti i problemi dell'Ottocento e del Novecento. Quando hanno deciso di organizzare le Camere, si sono affrontati culture diverse. Allora, la parte cattolica ha sostenuto fino all'ultimo un Senato di tipo corporativo. Le corporazioni non sono un'invenzione del fascismo, sono nate sotto il fascismo, ma lo spirito progettuale era invece di matrice cattolica, del solidarismo cattolico, era l'idea che non lotta di classe ma fusioni tra le classi. E allora il modello di senato che portavano avanti il partito cattolico era un modello corporativo dove sedevano non gente eletta direttamente dal popolo, ricordate questa cosa, non gente eletta dal popolo, ma gente eletta da imprenditori, contadini, artigiani e così via. Fino all'ultimo la DC ha cercato di mantenere questo modello, che è un modello assolutamente pazzesco, perché tra l'altro immaginatevi oggi con la velocità del cambiamento della realtà come si poteva tenere un rapporto di corrispondenza tra le corporazioni nel Senato e l'organizzazione del lavoro nel Paese, completamente sbagliato, infatti non ha avuto successo. La sinistra invece sosteneva la tesi che ha sempre sostenuto la sinistra, una Camera e stop. Perché? Perché la Camera fa le leggi, la Camera rappresenta il popolo, la Camera è elettiva, non c'ha senso avere una seconda Camera che la frena, che era esattamente quello che voleva la DC, perché tutta la parte moderata era preoccupata di questo sistema in cui si va a votare, si elegge un Parlamento, il Parlamento per definizione esprime una maggioranza, è occupato da maggioranza, quella maggioranza con un voto alla Camera fa le leggi e poi quelle leggi le devi applicare. E allora la paura di avere delle leggi sovversive ha fatto sì che tutta la parte moderata ha detto bisogna pensare a una seconda Camera, come Camera di raffreddamento, Camera di compensazione. Come fare questa seconda Camera era il problema. La DC aveva la Camera delle Corporazioni, gli altri hanno guardato un po' in giro e che cosa hanno visto negli altri paesi? Che i paesi federali avevano le Camere federali, nel Senato americano ci stanno i rappresentanti degli stati, poi vedremo come si fanno rappresentare. In Inghilterra c'è la House of Lords dove ci stanno i signori, per cui o il nobiliare o è pure rappresentanza dei territori, ma la seconda Camera dove c'è non è eletta direttamente dal popolo in nessuna parte del mondo allora, se non negli Stati Uniti, ma con una vicenda talmente particolare che non ne può fare una regola. Nel frattempo si rompe l'accordo dell'alleanza unitaria, il Parlamento si scinde, i socialcomunisti vengono mandati all'opposizione, nell'assemblea costituente la maggioranza si radica intorno alla parte cattolica e moderata e quindi la seconda Camera diventa un obiettivo. La sinistra viene sconfitta sulla seconda Camera, ma questo obiettivo non si riusciva a dargli una forma. Va bene fare una seconda Camera per rallentare il procedimento legislativo, ma come fare una seconda Camera che abbia un senso? Può una seconda Camera essere uguale alla prima Camera? Che senso ha? Perché se sono uguali, se sono fatte con lo stesso sistema elettorale, è chiaro che la stessa maggioranza che sta alla Camera dei Deputati starà anche al Senato. Su questo nodo non sono riusciti a scioglierlo, per cui è nata l'idea di una seconda Camera che doveva essere diversa dalla prima Camera, doveva avere un rapporto con le regioni, ma doveva avere anche un sistema elettorale diverso. Avere un rapporto con le regioni era complicato perché le regioni non esistevano, le regioni le ha inventate il nostro Costituente sotto di profilo geografico, politico, istituzionale, giuridico, non esistevano nel mondo le regioni, chi ha inventato le regioni è il Costituente italiano e poi non esistevano. Allora come si poteva dare avvio a una stagione costituzionale in dove il Parlamento è eletto dal popolo, fa le leggi, se una delle due Camere del Parlamento dipende dalle regioni e queste regioni non esistono e saranno istituite con la legge? Chi fa la legge se non c'è il Senato delle regioni? Capite qual era il problema? Allora è rimasta questa frase, discussa in tutte le sue forme, modi, eccetera, per cui il Senato, come è scritto ancora nella Costituzione, che si stanno cambiando, è eletto su base regionale. Ma su che cosa significasse quel su base regionale non c'era nessun accordo. E fra l'altro non c'erano le regioni. Poi ci fu un accordo non scritto in Costituzione, per cui il sistema elettorale del Senato doveva essere uninominale. Il sistema uninominale è necessariamente maggioritario. È il sistema inglese, il sistema americano. Il sistema inglese significa che ogni collegio elettorale elegge un deputato e questo deputato è eletto in base a chi prende più voti. First past the post, il primo passa il traguardo. Questo sistema maggioritario inglese, il sistema maggioritario francese è diverso, perché se uno non c'ha metà più uno dei voti si va al secondo turno, ballottaggio tra i due candidati più votati, e alla fine comunque passa uno che ha avuto la maggioranza dei voti per definizione. Per cui l'idea che ha transitata è che mentre la Camera dei Deputati era basata su un sistema proporzionale in cui i collegi sono eleggono più deputati e questi deputati sono distribuiti in proporzione ai voti in modo che il Parlamento rispecchi la frantumazione politica del Paese, ogni partito si trova la sua quota di deputati alla Camera dei Deputati, il Senato doveva essere fatto con sistema maggioritario, per cui su base regionale, per cui le regioni avrebbero dovuto organizzare delle elezioni, o nelle regioni si doveva organizzare delle elezioni, con sistema maggioritario, ogni collegio vota uno. Per cui distinte le due Camere, fortemente distinte sotto il profilo politico. E poi c'era un'altra cosa, che il Senato in origine doveva durare 6 anni, mentre la Camera 5 anni, il che vuol dire che si sarebbero votati insieme i due organi nel 48, nel 78, nel 2008 e nel 2038. Ogni 30 anni si votavano le due Camere insieme. Altro che bicameralismo paritario. Il modello che ne usciva era di un parlamentarismo molto complicato. Perché è vero che entrambe le Camere approvavano le leggi e entrambe le Camere votavano la fiducia al governo, che è la base del cosiddetto bicameralismo perfetto, hanno le stesse funzioni, ma è anche vero che avevano composizione e scadenza del tutto diverse. Non è che fosse un disegno chiarissimo, lo hanno fatto notare e l'opinione è stata, beh, come funzionerà questo sistema lo vedremo col tempo, e che vederlo col tempo vuol dire che, come in tutti i sistemi bicamerali, il rapporto tra le due Camere si sarebbe evoluto in qualche modo e dipendeva da come si faceva evolvere la maggior o minor eguaglianza dei due corpi, il migliore o meno, il più perfetto o più imperfetto bicameralismo, dicasi bicameralismo perfetto, quella organizzazione esclusivamente italiana del mondo, per cui le due Camere hanno la stessa composizione e le stesse funzioni. Siamo gli unici al mondo, rendiamocene conto, per molte cose siamo gli unici nel mondo. Dove è nata la camorra? Lasciamo che sia nata questa. Questo bicameralismo perfetto però doveva evolvere in qualche modo, e c'erano gli elementi per un'evoluzione imperfetta. E come si sarebbe potuto realizzare? Ma è molto semplice, attraverso prassi. Il governo si presenta alla Camera a chiedere la fiducia, il Senato si collega via televisione, il Senato vota un documento. Il governo non si presenta una seconda volta al Senato, ottiene la fiducia della Camera e al Senato gli manda una lettera e il Senato si esprime su quella lettera. Non è che cambi sostanzialmente la cosa, cambia formalmente però molto il governo presenta la legge finanziaria, il bilancio alla Camera, la discute la Camera, al Senato arriva una legge approvata dalla Camera e il regolamento del Senato può dire si approva senza discussione articolo per articolo. Si possono immaginare mille modi per differenziare le due Camere, come è successo in Inghilterra nel tempo. Invece da noi tutto è stato congegnato per accentuare il bicameralismo perfetto. La regola della prassi è: il governo chiede la fiducia una volta alla Camera e la volta dopo il Senato, presenta il bilancio una volta al Senato e la volta dopo la Camera, in modo che siano eguagliate le posizioni. Le prime due legislature il Senato è stato sciolto allo scadere del quinto anno, per cui si è andato a votare il Senato insieme alla Camera, e nel 63 hanno fatto una riforma costituzionale che ha portato il Senato ad avere la stessa durata della Camera. Questo è il Senato che oggi si sta modificando, che come vedete c'entra poco col Senato approvato dai nostri costituenti. Per cui tutta questa bufala, si modifica senza un vero dibattito la scelta fatta dai nostri costituenti, è una bufala, una sciocchezza. Che non ci sia un vero dibattito è vero, ma se la gente invece di dibattere i temi si insulta, si tira dietro razzi, patatine, biglietti, presenta 90.000 emendamenti, 90 milioni di emendamenti, eccetera, quello ammazza il dibattito. Se non si svolge al Senato il dibattito sul Senato, dove si svolge? Se al Senato invece di discutere le cose ci si accapiglia, non c'è dibattito. La stampa intorno, talk show, eccetera, sono un'eco risonanza di questa pagliacciata, per cui si va a televisione ad assist Bird e dice male parole, morale, non si sente un discorso nel merito, che non è difficilissimo il discorso nel merito. Però è molto più semplice darsi, scambiarsi parolacce, no? Che è quello che succede al Senato. Allora, posto che il Senato non è quello che volevano i nostri costituenti, che però non avevano un'idea chiarissima di cosa voleva essere il Senato, c'è da dire un'altra cosa, che non è affatto vero che un Senato è democratico solo se eletto direttamente dal popolo. Questa è un'altra cavolata. Allora, prima del 1913, anno in cui gli Stati Uniti hanno cambiato con un emendamento la loro Costituzione, neanche il Senato americano era eletto direttamente dal popolo. Il Senato americano in origine, e per tutto un secolo e passa, è stato eletto dai parlamenti degli Stati membri. Poi un bel giorno hanno deciso di eleggere direttamente dal popolo, e sapete perché? Perché questi senatori non rappresentavano realmente gli stati. Questi senatori si facevano eleggere o con corruzione, favori, eccetera, andavano a Washington e appena arrivavano a Washington dicevano: io col mio stato non ho nessun rapporto di appartenenza, io sono indipendente, autonomo, e facevano i loro giochini, puntavano generalmente di finire a fare il sottosegretario o aprire cariche nel governo. Il grosso problema che ha dominato il dibattito sul Senato nell'Ottocento degli Stati Uniti è stato come rafforzare i legami tra la collettività e lo Stato membro e i suoi rappresentanti. E sapete che tra l'altro negli Stati Uniti il Senato ha una struttura antidemocratica, perché tutti gli Stati sono rappresentati nella stessa maniera, tutti hanno due senatori. Sia la California, che ha 40 milioni di abitanti, che il Wyoming, che non arriva a 500.000. Tutti hanno due rappresentanti, perché questo è il prezzo che è stato pagato nel passaggio tra l'organizzazione internazionale confederazione alla federazione. I piccoli stati hanno detto: noi firmiamo solo se, e hanno ottenuto questo, per cui il Senato non è rappresentativo della popolazione americana. Il Senato resta rappresentativo degli Stati membri, mentre la Camera dei Deputati l'organo rappresentativo della comunità unitaria degli Stati Uniti. Un po' diverso da come c'era la fronte. Per il resto, altri casi di senati eletti direttamente dal popolo io non ne conosco, nei paesi di riferimento non c'è. può essere che si sia in qualche stato del Sud America, ma gli stati del Sud America non sono stabilizzati come sistemi istituzionali, per cui è difficile fare comparazioni. L'Inghilterra ha The House of Lords, che adesso è diventata quasi elettiva, in maniera molto complicata. La Francia, il Senato, è eletto da un corpo elettorale fatto da sindaci, consiglieri comunali, consiglieri provinciali, per cui amministratori locali. La Spagna ha un guazzabuglio che per metà, per un pezzo è eletto direttamente, per due pezzi è diretto invece da province e regioni. La Germania non c'ha un senato che se ne dica, che per il Bundesrat non è un ramo del Parlamento. La Vulgata dice che il Bundesrat è il senato tedesco, ma il tedesco ha una camera, e poi c'è questo organo che è un organo di origine feudale in cui sono rappresentati direttamente gli stati, esattamente come il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Dove va? C'è la riunione sull'agricoltura, vanno in Europa i ministri dell'agricoltura, in Germania gli assessori all'agricoltura dei Länder, vanno lì e ognuno c'è un pacchetto di voti, come un consiglio di amministrazione, e spende tutti i voti unitariamente, ma ci va uno. L'Austria ha un senato eletto indirettamente dai parlamenti dei Länder, e gli stessi austriaci dicono è il peggior senato che si sia visto nel mondo come resa istituzionale. Non ci sono paesi che abbiano una seconda camera particolarmente efficiente ed entusiasmante, ma non c'è nessun paese che le legga direttamente se non gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti è un mondo a parte, è un mondo totalmente a parte. Voi forse non lo sapete, ma non è vero che il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dagli americani. È eletto dai grandi elettori, e in alcuni stati potrebbero anche scegliere di nominargli i grandi elettori e non votarli, perché il mondo costituzionale americano è estremamente antico e estremamente complesso, per cui la Vulgata, che ha fatto sì che nobili senatori dicessero io mi incateno, io ho obiezione di coscienza, si toglie agli italiani il diritto di votare il loro senato, è una boiata, perché non esiste nessun paese in cui il popolo ha il diritto di votare il proprio senato, se non gli Stati Uniti con tutte le avvertenze. Capite? Quante bufale ci raccontano? Mentre nel merito non si discute, nel merito non si discute mai. Allora, dice la povera Boschi, che oltre ad essere carina, che no, è un reato essere carina, non è un obbligo, è un lusso certe volte, ma non è anche un reato. Non è cretina, e anche questo non è un reato. Essere cretini per un ministro non è proprio disdicevole. E uno capisce le cose che fa. Il disegno di legge Boschi non è la riforma costituzionale che stanno provando. Terza grande bufala. Renzi è imposto. Cavolo. A parte che la Boschi dice in realtà è stato Giorgio Napolitano il Presidente della Repubblica il grande ispiratore, ma poi non è neanche tanto vero. Ma il disegno di legge presentato dal governo e illustrato dal Ministro Boschi non è quello che oggi viene approvato. È molto diverso. E vi aggiungerò una cosa. Grazie all'intenso dibattito parlamentare è anche molto peggiorato, cioè lo hanno veramente modificato nel dibattito parlamentare in peggio, e la paternità del Senato come esce oggi dalla votazione in Senato è imputabile in larga parte ai senatori, in parte minore ma significativa ai deputati, e adesso viene approvato dal Senato, che realizza questo miracolo in cui nessuno credeva, per cui i senatori stanno decidendo la loro stessa medesima soppressione, che è un fenomeno rarissimo, rarissimo, è come pensare che un bel giorno gli agnelli belanti decidono che giorno cade la Pasqua. Dipendesse da loro, la Pasqua sarebbe soppressa, i tacchini non dovrebbero festeggiare il Natale e così via, e le zucche Halloween. Chiaro. E invece noi abbiamo una via di mezzo tra zucche, tacchini e agnelli, bella questa, che stanno nel Senato, che adesso stanno sopprimendo, sostanzialmente sopprimendo il Senato. capite che in questa autoflagellazione e autosoppressione ci sono forze antagoniste, c'è qualcuno che vorrebbe evitarlo e soprattutto c'è qualcuno che vorrebbe essere l'unico tacchino che non viene festeggiato, l'unico agnello che non viene sacrificato, l'unica zucca a cui non cavano gli occhi, capite? Questo è il dibattito del Senato, è stato, è il motivo per cui i senatori hanno molto peggiorato il disegno Boschi, che era un disegno sicuramente non perfetto, ma su una buona base per incominciare a lavorare, perché cosa diceva? Diceva una cosa molto diversa, diceva che il Senato è composto dai presidenti delle giunte regionali e da un certo numero di sindaci eletti, vediamo come. Perché è molto diverso? E perché non l'hanno voluto? Non l'hanno voluto perché è un Senato di nominati, questa è un'altra di quelle boiate pazzesche, perché se esiste un Senato di nominati, esso è quello attuale, frutto del porcellum, gente che è stata messa lì per scelta del partito, non per voto, perché quando Corradino Mineo dice è contro la mia coscienza, qualcuno dovrebbe prendere per le orecchie e dice Corradino vieni qua, ti dico una cosa che devi capire. Nessuno ti ha eletto te, nessuno ti ha votato perché tu sia in grado di esprimere la tua coscienza, della tua coscienza non gliene è fottere niente a nessuno, tu sei nominato da un partito, per cui o stai al tuo posto e esegui l'ordine del partito, oppure quella è la porta nel senso che ti rimetti da senatore, però non che cambi gruppo. La politica dovrebbe funzionare così, quella tanto di moralità politica dovrebbe farti capire in quale casella e con quale giacca devi stare. Tu hai accettato di essere nominato del tuo partito? Quale coscienza personale puoi accampare? Se ci fossero state le preferenze, cosa è tutta criticabile, un giorno ne parleremo, lo potrei capire. Lui si presentava alle elezioni dicendo guardate, io capisco poco, ma ho un grande cuore e vi assicuro che non tradirò mai il mio cuore. Qualcuno lo vota e allora a un certo punto lui prende il cuore, il segnale dice non lo posso votare perché il mio cuore mi ripelle. Va bene, ma se tu sei nominato dal partito, o obbedisci il partito o te ne vai. Invece lui fa obiezione di coscienza perché? Perché riteneva fin dall'inizio che un Parlamento dove stesso il Presidente delle giunte regionali fosse un Parlamento di nominati. Stupidaggine, i Presidenti delle giunte regionali sono eletti direttamente dal popolo. Si fanno le primarie, si fanno la campagna elettorale, si prendono centinaia e migliaia di voti e certe volte milioni di voti, per cui nessun altro rappresentante in Italia eletto ha più consenso elettorale di un presidente di giunta. Che poi la gente scelga il presidente di giunta impronunciabili è un'altra questione, questa è la democrazia. Così come il presidente della giunta, generalmente un italiano, può essere che sia uno che posteggia il suo SUV sul marciapiede oppure dove c'è il coso per i handicappati, sputi per terra e così via, e insigni la segretaria. Rappresenta gli italiani. Democrazia è questa, con tutti i loro difetti e i loro scarsissimi, spesso invisibili pregi. Ma il presidente della giunta o il sindaco del capoluogo sono le autorità che hanno ottenuto maggiori voti in Italia in assoluto. Ok? Per cui dire che sono nominati è dire una falsità. A parte che cosa significa essere nominati, bisognerebbe cominciare a discuterne, ma è una falsità. L'idea iniziale della Boschi è di fare del Senato qualcosa che assomigli molto al Bundesrat, al Consiglio federale tedesco, dove appunto ci stanno, non ci stanno, ci vanno appartenenti all'esecutivo, ministri delle regioni, dei Länder. Era perfettibile, ma consegnato al Senato, prima lettura del Senato, seconda lettura della Camera, è stato sconciato. Perché si è introdotto il principio che i senatori sono eletti dai consigli regionali. Quelli sì che sono nominati. Cioè essere eletto da un consiglio regionale non è che espressione di democrazia, è l'espressione dei partiti. Adesso, dopo l'ultima mediazione, che è ridicolissima, sapete che c'è stata una spaccatura nel PD sull'ultima votazione, sembrava che si spaccassero, all'ultimo ho trovato un'espressione che ha saldato l'opposizione e la maggioranza, per cui si dice sono eletti dai consigli regionali in base alle indicazioni date dagli elettori. Boh, ci penserà la legge a dire come funziona, non vuol dire niente. Vuol dire niente, anzi un po' meno di niente, e quello che vuol dire non si capisce, e se si capisce fa orrore. È proprio una buffonata questa, ma è l'idea, che invece è molto perversa, che dentro nel Senato non ci vanno i rappresentanti degli enti regione, ma ci vanno dei politici. E sapete qual è la differenza? La differenza è fondamentale, che il Senato non si dividerà tra i rappresentanti di una regione e quelli di un'altra regione, perché hanno interessi contrastanti, e ci possono essere interessi molto contrastanti. Ci sono regioni che hanno interessi prevalentemente agricoli e quegli altri prevalentemente turistici, quegli altri prevalentemente industriali e quelli invece non so che cosa. Ci possono essere dei conflitti ed è bene che i territori siano rappresentati. Non solo, ma la cosa più importante è questa, e la Germania ce lo spiega, l'esempio tedesco da questo punto di vista è luminoso. Se tu fai le leggi al centro, non le amministri al centro, perché se tu fai la legge sulle unioni civili, non è che tutti quanti vanno a sposarsi nelle mani di Alfano, si sposano nelle mani dei sindaci e dei loro delegati, per cui l'amministrazione di quella legge la fa la periferia. Tutte le leggi sono amministrate dalla periferia. Allora è importante, non per la periferia, ma per chi fa le leggi, avere presente nel momento dell'elaborazione della legge i soggetti che l'attueranno, perché ti diranno quali sono le difficoltà di una legge. E solo un paese di pazzi come il nostro può immaginare che ci siano dei signori a Roma che, guardando il soffitto, dicono: bene, vorrei una nuova legge sull'ambiente, come la facciamo? Azzurra, verde, eccetera, senza sapere come poi l'amministrazione dovrà applicare quelle leggi. È folle questa cosa. Per cui avere rappresentanti del territorio nella fase del procedimento legislativo è fondamentale, non per i territori, ma per il centro, per fare delle leggi che abbiano un senso e la speranza che siano applicate. E invece sapete come funziona da noi? Da noi, da sempre, c'è un contenzioso tra centro e periferia enorme, un record del mondo. Dopo la riforma costituzionale del 2001, che ha cambiato il titolo quinto, che adesso viene ricambiato, guarda caso, una riforma che tocca una precedente riforma, il contenzioso è scoppiato, la Corte Costituzionale per il 40% del suo tempo lo dedica a questioni che non conosce, non capisce, perché la Corte Costituzionale è fatta di persone che non conoscono le regioni, e deve dirimere conflitti tra Stato e Regione. E da cosa sorgono questi conflitti? Dal fatto che lo Stato fa delle leggi che ignora l'amministrazione. Renzi si alza la mattina e dice: abolirò l'IMU. Ma abolire l'IMU significa delle conseguenze sul piano della finanza dei comuni micidiali, visto che è un'imposta comunale. Adesso stanno trattando su come venire da capo. Ma prima di dire una cosa del genere, tu dovresti chiamare il Presidente e dire: sentite, cosa direste se io cambio l'IMU? E sentire cos'è l'applicazione della legge. Forse ti verrebbe anche un'indicazione di come farla un po' meglio. E facendola un po' meglio è anche speranza che non venga impugnata e che venga applicata. Se le regioni ti bloccano le leggi che fai perché ignorano le regioni stesse e danno loro contenzioso, ti costa un casino di soldi per devi pagare gli avvocati, un anno di attesa per avere la sentenza, e fra un anno saprai se quella legge passa o non passa. Se non passa, quello che hai fatto va distrutto, per cui ti conviene aspettare. Capite l'inefficienza di un sistema? È l'inefficienza di un sistema, non è un caso per cui da Fiat andate in America e la Germania continua a fare le macchine in Germania, perché in Germania le macchine le sanno fare anche le istituzioni. Io magari ciurlano un po' nel manico, fanno qualche piccolo trucchetto sugli scarichi, ma vedrete che è un ingegnere italiano che ha scoperto il programma della Volkswagen sicuramente. Il problema è che il sistema o funziona o non funziona, e per farlo funzionare deve avere una certa coerenza. In questa coerenza un senato è eletto dai consigli regionali, non serve a niente. C'è già in Austria, c'è un bellissimo scritto di Heinz Schäfer, che è un austriaco, che dice, lo dice in inglese ma non è difficile, è qualcosa del tipo, se posso darvi un consiglio, diceva noi italiani, ma in genere, non seguite il modello austriaco, perché il modello austriaco ha dei difetti congenici che non lo lasciano funzionare. Noi subito abbiamo preso il modello austriaco. Perché? Perché così c'è un elemento di investitura democratica, perché i consigli regionali sono organi elettivi e non ci sono quei brutti presidenti delle giunte che invece sono eletti, e loro possono scegliere i consiglieri regionali e i sindaci che mandano a Roma il Senato, che è un cumulo di stupidaggini assoluto. Primo, perché se tu sei il sindaco, un sindaco per regione, per cui si suppone che sia il sindaco del capoluogo, in molti casi è anche il capo della città metropolitana, se tu pensi che il sindaco si diverte a prendere il treno a spese sue, del suo comune, perché il Senato non deve costare più perché la spesa della politica guai, prende il suo treno, va a Roma, se ne sta là 2 o 3 giorni per partecipare alle riunioni del Senato, in cui c'ha altri 20 colleghi sindaci e 70 non so quanti consiglieri regionali, i quali invece di fare i consiglieri regionali vanno a fare le leggi regionali, vanno a Roma a discutere le leggi statali. Beh, chi ha inventato questo modello è semplicemente un cretino. Cioè, non è un giudizio politico, è un giudizio di consistenza cerebrale, è un modello cretino. Purtroppo questo è quello che ci viene portato. Quando si riunirà la prima volta il Senato della Repubblica riformato, in cui ci sono 95 rappresentanti delle regioni, ma anche 5 senatori a vita, che possono essere o gli ex presidenti, cioè Giorgio, Re Giorgio, oppure soggetti nominati, quelli sì nominati dal Presidente della Repubblica, che però restano in carica 7 anni. Questo è la statua di libertà dell'idiozia. Vedete, proprio come volete, in America con la nave degli esuli, e avete la statua della libertà che vi annuncia l'America. Beh, questa è la statua della demenza che vi annuncia la riforma costituzionale. Perché il fatto che ci siano dei senatori non a vita, ma che durano 7 anni come Presidente della Repubblica, sembrerebbe che questi abbiano un rapporto di fiducia personale con il Presidente della Repubblica. E se il Presidente della Repubblica si dimette prima, anche loro scadono. Col nuovo Presidente della Repubblica dicono: Presidente, allora dimissioni, se mi vuole rieleggere io magari ci starei. Che senso ha sta roba? Ma chi se li inventa? Dovete pensare che al Senato, Camera al Senato, ogni volta questa riforma è stata discussa in commissione, Commissione Affari Costituzionali, e la Commissione Affari Costituzionali ha invitato tutti i costituzionalisti a consulto. Io sono andato solo una volta alla Camera perché combaciava con un'altra riunione che avevo a Roma, perché ho tempo da perdere, non c'ho. Un giorno gli ho anche risposto, perché lo fanno spesso, gli ho anche risposto: guardate, io ricevo il martedì, se avete bisogno di qualcosa venite voi, potete andare io a Roma a modificare, tanto io martedì loro ricevono, ma io faccio lezione, mi spiace, sono qua per questo, e devo andare a mie spese a fare la fila per dire alcune cose che possono leggere su tutte le riviste in cui scrivo, e a della gente che legge il giornale e comunque non capisce, perché non ci vuole un certo grado di istruzione, il vostro, ok? Tutte queste audizioni le trovate in rete, voi andate in rete al Senato e alla Camera, troverete nel dossier di informazione, ci sono tutte le audizioni, che poi si manda la memoria, bella scritta, ringrazio il Presidente di invito, qua, e così via. E pensate che abbiano modificato qualcosa? Niente. tanquam non essent, perché i tecnici non, sì, dicono delle cose interessanti, ma non toccano mai il vero problema, perché il problema è politico. E il problema politico dà l'effetto di questa micidiale riforma. 5-10, 5:30 si toglie le tende, ok? Ormai la cosa è impacchettata. La cosa è impacchettata perché il voto di oggi è il voto finale, dopodiché la riforma riprende la sua navetta, torna alla Camera. La Camera non c'è problema di maggioranza, per cui dirà subito sì, dopodiché passeranno 3 mesi, vi spiegherò il procedimento, e verso gennaio, primi di ottobre, primi novembre, dicembre, gennaio, metà gennaio, il Senato prima e la Camera poi dovrà riapprovare a maggioranza assoluta. Poi ci sarà il referendum sicuramente, anche questo ve lo spiegherò perché qualcuno lo chiederà e si farà il referendum, per cui verso la primavera andremo a votare un referendum e ci saranno i problemi di coscienza. Perché posso dare un voto positivo a una riforma costituzionale a cui dare il voto 3, meno meno, 2 più. 2 più solo perché la Bosca è carina. Non parlare. Capite che è un bel problema. Sta di fatto che la facile previsione è che fra 5 anni saremo di fronte a una nuova riforma del Senato. Perché questo Senato non può funzionare. È vero che anche i suoi poteri sono abbastanza light, e non avrà nessuna consistenza istituzionale. È come dire, hanno ingannato i tacchini dicendo venite tacchini che vi faccio giocare all'albero di Natale, venite, 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 e quando sono stato all'albero di Natale tiri il collo e finalmente pensi come cucinarlo. Il Senato sarà cucinato fra 5 anni, dal nuovo Parlamento, dove il Senato non conterà più niente, non sarà il problema dell'opposizione dei tacchini. Questo è l'unico motivo per cui, tutto sommato, uno dice, oh, ma quasi quasi al referendum voto sì, perché se dovessi dare un voto da costituzionalista sarebbe vergognatevi. Il passo è un passo però anche delicatissimo per un'altra cosa. Perché il Senato si porta dietro la riforma elettorale che è già stata fatta, il cosiddetto Italicum, su cui si sono scritte un'altra marea di cavolate immonde. E la cosa interessante è che adesso una parte di coloro che vota la riforma costituzionale vorrebbe già modificare l'Italicum. Appena fatto e mai ancora sperimentato. L'Italia con una legge elettorale per la sola Camera. Se è fatta per la sola Camera e con una clausola finale che dice non entra in vigore prima del 2016, mi pare, qui, come dire, oh, noi, no, non è che poi facciamo lo scioglimento, le elezioni anticipate, stiamo così bene noi in Parlamento, anche perché i senatori l'ultima volta che stanno in Parlamento, perché sono là che si fanno fare il 16, ce lo fanno fare per la sola linea fanno. E la legge elettorale è per la sola Camera, nell'ipotesi che per il Senato non si voterà più. La legge elettorale è a sua volta una legge elettorale parecchio innovativa, che è il superamento del Porcellum. Il superamento del Porcellum è stato causato, la necessità di superare il Porcellum, è stato causato da una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 1 del 2014, che ha dichiarato il Porcellum totalmente illegittimo. Con una sentenza molto criticabile per alcuni aspetti processuali, la Corte ha forzato i suoi poteri per giungere a una sentenza che voleva essere una condanna di quella legge elettorale, perché era veramente uno schifo di legge elettorale. Una legge elettorale votata dal governo del centrodestra nel dicembre-gennaio 2005-2006, fatta apposta per impedire al centro-sinistra, che tutti i sondaggi davano per vincitore, di governare. Era una legge per la Camera e per il Senato. Per la Camera era profondamente illegittima perché dava alla coalizione che vinceva le elezioni, senza dire di quanto, si presentano 8 coalizioni, vince una coalizione che raggiunge il prestigioso traguardo del 12%, boom, premio di maggioranza, 55% dei seggi. C'è questa democrazia, ragazzi. E la Corte Costituzionale ha detto: un premio di maggioranza di questo tipo non può essere dato perché viola le regole elementari. Dall'articolo 1 al 139 li viola praticamente tutto. Al Senato il povero Ciampi l'ha bloccata la legge, ma non l'ha bloccata come abbiamo chiesto tutti i costituzionalisti in Italia, con appelli firmati abbiamo chiesto di bloccarla definitivamente, l'ha bloccata però per telefono dicendo: sentite, ma è una scemenza questa cosa, perché il premio di maggioranza rompeva il principio che il Senato è eletto su base regionale, che sta scritto in Costituzione. Se tu fai sì che fate le elezioni a base regionale, conti i voti delle regioni, scopri che un partito ha raggiunto il 12% dei voti, è arrivato primo, e gli dai il 55% dei seggi al Senato, la base regionale non c'è più. E allora che cosa hanno fatto i geni? Volete vedere la foto del genio? L'ho già mostrato stamattina, Calderoli. Ha spaccato il premio, i premi regionali. Per cui la maggioranza ottiene una vittoria in una regione e ottiene un premio di maggioranza. Ma non è la maggioranza che poi si riflette sulla maggioranza di governo, si riflette la maggioranza di regione, ma non c'entra niente con la regione. Manda più dei senatori al Senato. E questo è un sistema per cui nessun partito ha mai avuto la possibilità di una maggioranza certa al Senato. E la Corte Costituzionale ha detto: boiata. Totale, cancelliamolo. L'Italicum adesso andrà alla Corte Costituzionale, perché nella riforma Boschi, la Camera, mi pare, sì, la Camera, perché la firma Giorgis, che è il mio collega, ha introdotto un emendamento, una norma transitoria, che dice che una volta che entra in vigore la riforma, la norma transitoria entra con la riforma, viene, può essere su richiesta di tot gente impugnata direttamente dalla Corte Costituzionale la legge elettorale approvata in questa legislatura. Cioè c'è una norma della riforma che entrerà in vigore forse l'estate prossima, che dice che la legge elettorale approvata in questa legislatura, ma approvata mesi fa, può essere presentata alla Corte Costituzionale perché ne valuti la legittimità. E molti miei colleghi dicono: è palesemente illegittima. Io palesemente non concordo con questi miei colleghi, più mi sembra, non ho visto argomentazioni. La vogliono cambiare, e il cambiamento ha un senso preciso, ed è una notizia di oggi, d'altra parte, rimandello per cambiare, va bene, non ti la spiego la notizia, facciamola prima. Cosa prevede l'Italicum? L'Italicum prevede un meccanismo complesso, e cioè che i partiti, le liste, non i partiti, non si parla mai di partiti, si parla di liste, si presentano delle liste alle elezioni. La lista che supera il 40% dei voti ha un premio di maggioranza del 55%, più o meno. Dicono: ah, ma questo viola la sentenza della Corte. No. Non solo non viola la sentenza della Corte, ma è anche una norma che scatterà difficilmente per un profilo tecnico che non si è discusso, che invece è molto potente nella legge. La legge segue il modello cosiddetto spagnolo. Il modello spagnolo prevede che i collegi elettorali possano eleggere mediamente da 4-6 deputati. Salvo la Basilicata e un altro collegio ne eleggono 9, si capisce per me? È così. Se noi abbiamo collegi con, mettiamo, 6 deputati, questo vuol dire che il partito che ottiene il 40% dei voti, con ogni probabilità, elegge subito metà dei deputati. Il secondo partito ne vota altri 2, il terzo partito, se c'è, ne vota 1. Il che vuol dire che la Camera dei Deputati avrà un effetto maggioritario come quello che c'è in Spagna. In Spagna hanno un sistema proporzionale, ma i collegi sono piccoli. Se tu dici che un collegio vota 3 deputati, finito, ci sono 2 partiti. Uno vince e uno perde. Uno ne prende 2 e l'altro prende 1. Gli altri spariscono. Tanto è vero che in Spagna ci sono dei collegi, Madrid, Barcellona, eccetera, che sono molto estesi per dare diritto di tribuna ai piccoli partiti. Il che vuol dire che gli italiani per la diversità, SEL, Verdi, Grigio-Verdi, Rosa ma non tanto e così via, avranno tutti quanti la possibilità di aspirare a un seggio in modo da poter prendere la parola e di fare bellissimi discorsi. Nel frattempo la gente va a prendere un caffè. L'effetto del sistema è un effetto ipermaggioritario, per cui è molto probabile che se un partito supera il 40% dei voti avrà già la più della metà dei seggi, per cui il premio di maggioranza scatterà minimamente, se scatterà mai, per cui non è un problema, non è un problema. Qual è il problema? Il problema è che, beh, a parte ci sono altri piccoli problemi, ma stiamo parlando delle grandi linee, quelle che sembrerebbero portare lo scontro con la sentenza 1 della Corte. L'altro problema è che si parla di liste e non di coalizioni. E adesso quello che vogliono fare, il grimaldello per cambiare l'Italicum, dice proprio questo, e dice che si vorrebbe le strade sono due, o l'apparentamento oppure il premio di coalizione. Cioè si dice, se siamo tutti contenti di Italicum, se voi invece di dire il premio va alla lista che vince, dite voi il premio va alla coalizione che vince. È quello che adesso vogliono tutti, salvo il PD. Già il PD è una piccola coalizione tra sé e sé. Perché prendete SEL. SEL non può aspirare ad arrivare al 40% dei voti da sola. Per cui o prende il cappello in mano, bussa alla porta del Nazareno, come lo chiamano ormai i giornalisti, cioè del PD, e dice vorremmo entrare anche noi nel PD, e si presentano come PD, e allora se vince la lista vincono anche loro, oppure loro non hanno speranze. Prendete il caso del centrodestra, dove c'è Forza Italia che rappresenta non si sa quanti, c'è Salvini e la Lega che ne rappresenta altri, poi c'è quell'altro individuo là, quello di Taranto, quello che è uscito da Forza Italia, scusate, non sono parole, eh? Com'è? Quello. Oh, e poi c'è Alfano, Angelino, lo vogliamo chiamare Angelino, sono tutte delle squame, delle scaglie che o si mettono insieme o non hanno speranza di arrivare primi. Se un partito non raggiunge il 40%, dice sempre la legge, si va al ballottaggio. Ossia i primi due partiti disputano la finale. Dopo 15 giorni si torna il voto e si sceglie o il partito A o il partito B, o la lista A o la lista B. Quello che si vorrebbe è arrivare tramite l'apparentamento al secondo voto con degli apparentamenti, delle coalizioni, per cui uno non vota più o PD o chi sarà il prossimo contender, 5 Stelle ovviamente. Sarà quello il ballottaggio, ma il ballottaggio sarà tra una coalizione che ha al suo centro il PD e un'altra coalizione, 5 Stelle non fanno coalizioni perché loro sono puri come le vergini dedicate alla verginità per l'appunto, le suore, oppure una coalizione di centrodestra. Quello è il progetto politico, avere ancora la possibilità di rientrare nel gioco o come apparentamento oppure come coalizione. Questa è la nobile battaglia che si sta combattendo. Il PD non c'è nessun interesse a fare questa battaglia, ma bisogna anche pensare a un'altra cosa, che c'ha una sua ragione il PD a non voler fare questa battaglia, perché le coalizioni sono state la caratteristica del sistema elettorale che è stato creato in Italia dal 94 a oggi, per cui abbiamo alle spalle 24 anni di coalizioni e non c'è nessuna coalizione che abbia retto fino in fondo le legislature. Le coalizioni generano instabilità e conflitto. Il primo governo Berlusconi è caduto il giorno in cui la Lega ha detto no, io non ci sto più. Caduto il governo. Il primo governo Prodi è caduto quando Prodi, che da questo punto di vista ha sempre interpretato molto duramente il suo ruolo, è andato alla Camera sfidando la sua coalizione, dicendo io pongo la questione di fiducia. L'unico che ha fatto, è caduto due volte però Prodi, due diversi governi Prodi sono caduti con fine legislature perché lui è andato in Parlamento dicendo voglio vedere in faccia chi vota contro, e chi vota contro era Rifondazione, l'estrema ala sinistra e alcuni nobili spiriti che rispondevano alla loro coscienza personale, che hanno votato no, hanno fatto cadere il governo di coalizione. Il secondo governo Berlusconi è durato 5 anni e con un po' di casini, c'era anche casini infatti in mezzo, un po' di casini e un po' di fini. Il governo Prodi che è succeduto nel 2006 col Porcello è durato pochi mesi perché ha avuto il voto contrario sfidato da Prodi di Mastella, Dini e altri grandi personaggi della Repubblica. Il governo Berlusconi successivo, che ha avuto un successo enorme, sembrava che avere una maggioranza infinita, si è sfaldato con la famosa rottura confini eccetera, finché non ha avuto più la maggioranza, ha dovuto dimettersi anche se lui stava comprandosi proprio con la mazzetta dei soldi i deputati perché votassero la fiducia, ma alla fine si è arreso, i soldi c'erano ancora ma i deputati non c'erano più. Allora capite che la storia della Repubblica di 24 anni 25 quando sono passati, la matematica è difficilissima, 21 anni di storia politica che hanno fatto della coalizione il piede zoppo delle maggioranze, non è una storia edificante, non è affatto una storia edificante, perché c'è una ragione semplice: se tu ti presenti con una lista, i casi sono due, o tu ti presenti con una lista, siamo il partito della minestra di verdura, benissimo, tu sei minestra di verdura e c'è una casacca minestra di verdura. Ma se tu hai invece una coalizione che nella ministra verdura vicino c'è anche pasta e ceci, la vostra casacca è pasta e ceci. Allora voi siete una piccola casella, l'1,8% dei voti, mentre la casella grande ne ha il 32%. Siete schiacciati. Per non restare schiacciati fate quello che fanno i deficienti quando il giornalista intervista il ministro, il vincitore della tappa, l'allenatore di calcio, no? Intervista per strada e poi si vede sbucare dal fondo della piazza un cretino che fa così con la mano. Questo è la visibilità politica. O voi siete visibili politicamente oppure chi si ricorda di voi? Pensate di essere Angelino Alfano, per esempio, che già tende un po' a scomparire di suo. Se voi nella coalizione che oggi sta su nella maggioranza non ogni giorno dite qualcosa di diverso da Renzi, che non è difficile, no? Non esistete più, sparite, diventate come Giovanardi, l'uomo invisibile, l'uomo senza ombre, l'uomo tutta ombra. E quindi ogni giorno dovete fare un atto di presenza, dovete dire no, io non accetterò l'adozione della coppia gay. Bel problema, un problema interessante. Certo, però l'ha detto, tutti i giornali prima pagina portano a questo. Cioè lui sta dicendo mi smarco dalla maggioranza, dopodiché cederò perché piuttosto da scollarmi dal Ministero degli Interni darei non vi dico che cosa. Però oggi devo fare atto di presenza e devo mettere qualcosa sotto i piedi della maggioranza, della coalizione, perché se no muoio. E questo rende le coalizioni instabili. Questo è il problema. E questo è un problema molto serio, perché il PD, dentro nel PD, il casino che si sta organizzando è anche quello un problema di visibilità. no? Ci sono dei politici storici del PD che sono messi in un angolo e sono lì che battono i pugni, perché se no la gente si dimentica di loro. E per non farsi dimenticare di loro, sono continuamente che sfidano la maggioranza e del partito. E ovviamente questo crea tensione. La stampa su questa tensione va a nozze, perché la stampa è fatta da giornalisti sportivi imprestati alla politica, per cui finalmente che due si scazzottano, che bello, alla prima ripresa Angelino tira un diretto, eccetera. E questo finisce con rendere molto complicata e instabile la vita politica. Se tutti i governi sono caduti perché si è sciolta la coalizione, è chiaro che creare un sistema elettorale che premia le coalizioni è la premessa per governi instabili. Ci vuole un genio del diritto e della scienza politica per capirlo, no? È abbastanza banale in realtà. Ma io sono qui solo per dire cose banali. Siete studenti del primo anno, in fondo. Ciao, a domani.